herzlichen guten Tag euch allen. Incende danni collaterali uno sguardo alle conseguenze di sistemi irritati. L'abuso danneggia le persone che ne sono direttamente o indirettamente colpite, a volte le distrugge, le annienta e colpisce l'ambiente sociale, gli amici, il club, la scuola, il posto di lavoro, le organizzazioni, le istituzioni, i sistemi in cui l'abuso ha avuto luogo. Mi concentrerò su questi ultimi, i sistemi, come dice il titolo. Ecco, io sviluppo le mie riflessioni in più fasi. Un primo luogo discuto i termini centrali di sistema organizzazione, secondo luogo spiegherò brevemente cosa si intende per irritazione con l'organizzazione, poi entro più nel concetto di irritazione, nel quarto passo arrivo a parlare delle irritazioni che sono le conseguenze disturbanti dell'abuso, il quinto passo nomina i modelli di reazione da parte dell'organizzazione e concludo con un breve riassunto. Allora, le osservazioni preliminari e la parola danni collaterali, cioè si tratta delle conseguenze negative. La domanda è negativa: per chi o per che cosa sono conseguenze negative? Nelle mie riflessioni cercherò di non perdere di vista le persone colpite o coinvolte, non dimenticare qual è la funzione della Chiesa, cioè accompagnare le persone nel proprio tentativo di vivere cristianamente. Terzo, cerco di considerare che la Chiesa lo organizza bene e dovrebbe realizzare bene questo compito. A questo punto, secondo parola chiave, ecco, a livello non teologico, vedo la Chiesa come un'organizzazione complessa. Il carattere organizzativo della Chiesa a volte è poco formato, non si riconosce. Le parrocchie sono spesso più gruppo che non organizzazione, ma ciononostante questo punto di vista di vedere la Chiesa come organizzazione essere uno strumento d'aiuto nel contesto che stiamo analizzando. Il mio compito è che, e questa è la terza premessa, cioè di annotare delle problematiche per molte persone che lavorano praticamente e che sono qui. Tutto questo non sarà molto soddisfacente, voi vi interessate per soluzioni, ma però forse le riflessioni che faccio possono offrire un passaggio verso la pratica, per cui ritorno alla domanda: che cosa sono organizzazioni? Ecco, praticamente le organizzazioni sono particolari sistemi. Se cerchiamo di definire, questo lo dobbiamo fare, le organizzazioni sono entità sociali che perseguono stabilmente un obiettivo e hanno una struttura formale con l'aiuto della quale le attività dei membri devono essere indirizzate verso l'obiettivo perseguito e dichiarato. È un po' complicato, ma non lo è di fatto. Questo significa che le organizzazioni sono sostenute da persone, cioè da membri. Ecco, noi conosciamo il termine membro della Chiesa. Questi sono, se vogliamo, l'unità base che costituisce l'organizzazione. Gli obiettivi, secondo punto, dell'organizzazione sono la realizzazione dei valori. Terzo, le organizzazioni sviluppano compiti e attività. Gli obiettivi e i valori orientano i compiti e le attività dei membri. Quarto, ecco, le strutture formali e informali. Le attività dei membri sono armonizzate attraverso regole, funzioni, ruoli e procedure. è una breve definizione per approfondirla. Aggiungerei un fatto che le organizzazioni hanno anche una storia, e ultimo punto, le organizzazioni, questo è già stato detto, hanno un ambiente, le organizzazioni hanno un confine che le separa dall'ambiente, allo stesso tempo sono in scambio con esso, con l'ambiente per l'appunto. Le sei, diciamo così, dimensioni qui elencate sono buoni punti di riferimento se si vuole avere una visione d'insieme delle conseguenze dell'abuso per l'organizzazione. Suggerisco quindi le seguenti domande come una triste emergenza. Cosa fa l'abuso ai membri dell'organizzazione? Secondo, che impatto ha l'abuso sugli obiettivi e sui valori dell'organizzazione? Terzo, come cambia l'attività dell'organizzazione? Quarto, come influisce sulla struttura formale e informale dell'organizzazione? Quinto, che impatto ha sull'interazione dell'organizzazione con il suo ambiente? E sesto punto, cosa significa per la storia dell'organizzazione stessa? Con ciò arriviamo al prossimo punto. Cosa si intende per irritazione? Il termine irritazione, nel senso qui utilizzato, deriva dalla teoria dei sistemi e si riferisce alle influenze sui sistemi che disturbano e quindi diventano una sfida per il sistema, per noi l'organizzazione. Il sistema e l'organizzazione reagiscono all'irritazione in maniera diversa. Nel modo migliore vengono rilevate le irritazioni e vengono utilizzate come punto di avvio per un nuovo cambiamento. Alcuni esempi di irritazione, ad esempio vendite che diminuiscono, azioni criminali, ad esempio la morte del proprietario, e tutto anche quando membri dell'organizzazione creano abuso oppure utilizzano tutta l'organizzazione in modo abusante. Chi guarda con modo sociologico sull'organizzazione, allora si può dire che l'irritazione ha un effetto su tutta l'organizzazione, sulla struttura e la cultura organizzativa, e cambiano i rapporti di potere all'interno dell'organizzazione. Altri esempi? Allora, l'ombudsman è nella nostra diocesi, è un cambiamento strutturale col compito di fare una relazione a riguardo. In questo la diocesi ha dato potere ad un ufficio di avvocati. La relazione modificherà la cultura organizzativa della nostra diocesi positivamente. Questo è lo sguardo del sociologo. La psicologia organizzativa analizza cambi a livello individuale e collettivo che sono causati dall'irritazione, ad esempio incertezza nei collaboratori, nei sacerdoti, conflitti e divisioni, ad esempio in una comunità parrocchiale, nel suo ambiente dove l'abusante aveva lavorato. Ecco, le minacce rispetto a persone che si impegnano della rielaborazione dei casi di abuso. Allora è disturbante diciamo, l'abuso e i momenti di sospetto. A volte gestire il sospetto è più difficile che non gestire il fatto. È irritante anche il fatto se le organizzazioni con sospetto e atto non agiscono correttamente. Quali sono le conseguenze degli abusi? Parlo delle sei dimensioni di organizzazione: membri, obiettivi, valori, compiti, strutture formali e informali, ambiente e storia. Inizierò dall'ultimo, non senza averlo sottolineato per primo: l'abuso ha un impatto sull'intera organizzazione. Per questo, diciamo, è un incendio che si dirama ovunque. Allora, l'ambiente. L'abuso nelle o dalla parte dell'organizzazione mette a dura prova le relazioni tra questo e il loro ambiente, cioè i partner di scambio. Nel nostro caso, questi sono in primo luogo i credenti, eccetera, ma sono le autorità e i media. Allora l'abuso disturba questa interazione, disturba la fiducia che in questa interazione è l'elemento più prezioso. Questo elemento va perso anche la positiva visione e l'attrattività. Cosa succede in situazioni di questo tipo? I responsabili vengono interpellati, ma si nascondono, non comunicano più, ma non comunicano più in modo adeguato. Ci sono reazioni ritardate o reazioni esitanti, ci sono informazioni che insufficienti, assenza o troppa empatia, mancanza di trasparenza, l'evitare la responsabilità. Affermazioni poco chiare, annunci realistici non realizzabili. Il modo con cui viene comunicato in maniera così inadeguata, come ho cercato di indicarlo, tutto questo, crea ulteriore irritazione nel sistema stesso. Secondo punto, la storia. Ogni riorganizzazione, in particolare la Chiesa, ha una storia, cioè un passato. Questo è il risultato del confronto consapevole e inconsapevole con gli eventi del passato, vale a dire sviluppi, sfide, crisi, successi e fallimenti, e non solamente dai fatti, ma anche da come questi fatti vengono ricordati. La storia dell'organizzazione è sempre un processo vivo che dovrebbe aiutare a configurare il presente. Le organizzazioni hanno una storia formale e una storia informale. L'ultima trasporta ciò che non si dovrebbe dire, e naturalmente ne fanno parte anche la fama. A volte la storia, come nella storia della Chiesa, la storia degli abusi è un'ipoteca. Come gestiscono le organizzazioni questi casi, cioè rimozione, fatti critici non vengono comunicati all'opinione pubblica, si cercano di cancellarli dalla storia. Poi, seconda strategia, la reinterpretazione, la rilettura. Le organizzazioni presentano elementi passati sotto una nuova luce per farli apparire meno negativi o meno dannosi, o si cerca di renderli anche più positivi. Quando, ad esempio, prematuramente prestato come opportunità di apprendimento. Terzo, rivalutazione del trasparente. Questo è il terzo e più efficace punto. Affrontano in maniera trasparente il caso e lo affrontano anche pubblicamente. E questo è il modo più lineare per affrontare l'abuso dentro l'organizzazione. La rielaborazione dal punto di vista sociologico è il tentativo di creare una storia corretta. Naturalmente, se la rielaborazione riesce, arriva a dare un'informazione per il futuro, una linea di guida come affrontare gli abusi. Terzo sono i compiti. Ho già detto, le organizzazioni si riuniscono in organizzazione per realizzare obiettivi e valori. Allora decidono anche di sviluppare certi compiti per realizzare questi valori, decidono anche in che modo questi valori vengono realizzati. In questo caso riprendono conoscenze, conoscenze della quotidianità, sapere esplicito e implicito. Questo sapere implicito, cioè quel sapere, quelle conoscenze che non possono essere richiamate, sapere non può essere richiamato così immediatamente. Ecco, una parola difficile, dove non si sa esattamente ciò che già si sa. Ecco, con questo sapere implicito, molti compiti quotidiani vengono svolti, non lo si ritrova nell'internet, nei libri, ma lo si apprende solamente attraverso la presenza e con la partecipazione. L'abuso, appunto, disturba naturalmente l'ordine delle attività. Ad esempio, viene cambiato il compito, cioè il portfolio dei compiti, si aggiungono nuovi compiti e poi quello che si è sempre fatto deve essere in futuro svolto diversamente. E in questo punto ci si deve acquisire nuove conoscenze e soprattutto anche assumere conoscenza implicita. Ecco, il sapere implicito è sempre parte della cultura organizzativa. Le organizzazioni devono cambiare la loro cultura organizzativa, cambiarla e svilupparla. E questo rappresenta un'irritazione, una sfida rispetto alle quali le organizzazioni rinunciano. Perché? Perché questi compiti non incontrano il favore, questo significa incertezza, questi compiti destabilizzano temporaneamente e sono un aggravio e naturalmente aggravi nella Chiesa ne abbiamo già abbastanza per personale esperienza. Ecco, guardando la cultura organizzativa, le culture organizzative possono essere fortemente ancorate o possono essere debolmente sviluppate. La Chiesa è fortemente sviluppata nella cultura organizzativa e culturale, per questo i cambiamenti sono molto difficili. Strutture formali ed informali. Ecco, devo guardare poi il tempo e a quel punto mi dimentico anche. Ecco, strutture formali ed informali, le organizzazioni vogliono realizzare i propri compiti in maniera efficiente e orientati verso l'obiettivo, risparmiando anche investimenti. Per questo si creano strutture formali ed informali. Le prime sono scritte, processi, competenze, gerarchia, divisione del lavoro, modelli, canali di decisione e di comunicazione. Strutture formali sono fatte per essere osservate e rispettate. Che l'abuso potesse accadere all'interno dell'organizzazione, che la struttura formale ha dei buchi, la struttura formale non è ben preparata, deve essere migliorata e per questo l'abuso disturba le strutture tradizionali, i conflitti si aprono, le decisioni non sono più trasparenti, i processi organizzativi si fermano, le regole non sono più credibili perché non sono state osservate, la dirigenza perde fiducia, nasce aggressività. Nuove strutture vengono vissute come un aumento di complessità. Le strutture informali sono importanti per l'organizzazione e anche lì l'abuso interviene fortemente nelle strutture informali, ad esempio, portando a una perdita di fiducia nella relazione tra i membri dell'organizzazione. La fiducia si amplia anche in questo caso, ci sono conflitti, ci sono divisioni, valori e norme perdono significato, c'è una cultura del nascondimento, le strutture informali di potere diventano troppo potenti. E la dirigenza informale perde l'accettazione. Queste sono le irritazioni a livello delle strutture informali. Prossimo punto, obiettivi e valori. Le organizzazioni perseguono obiettivi e cercano di realizzare dei valori. Gli obiettivi sono risultati concreti, misurabili, mentre i valori sono gli obiettivi a lungo termine. È importante che valori ed obiettivi sono armonizzati e che vengono perseguiti. E se questo non fosse il caso, così come avviene nella Chiesa in caso di abuso, si nascono delle inconsistenze, delle incongruenze e queste sono difficili per l'organizzazione. C'è una frammentazione nell'ambito dei valori e degli obiettivi. Questa frammentazione colpisce il centro dell'organizzazione, la Chiesa, dissolve l'obiettivo. Questo è un problema fondamentale con cui l'organizzazione hanno da lottare, dove devono ritrovare armonia e consistenza per i membri dell'organizzazione. Tutto questo significa l'abuso in rapporto a valori ed obiettivi che perdono la fiducia dell'organizzazione se non si attiene a ciò che ufficialmente viene dichiarato, nasce la demotivazione e i membri abbandonano l'organizzazione. Un ultimo punto, prima di arrivare al finale, i membri dell'organizzazione, questo è l'ultimo punto importante quando si parla di organizzazione. Ho già fatto riferimento all'imminente dissoluzione dell'identificazione con l'organizzazione, cioè con la Chiesa. A questo punto quindi vorrei fare alcune osservazioni quando diciamo, questa identificazione viene indebolita da casi di abuso. Come reagiscono allora i membri? Possiamo pensare a tutta l'organizzazione quando un abuso viene reso noto. La prima reazione è non volerlo ammettere, non può essere accaduto, questo sicuramente è un equivoco, si dice. Seconda reazione è rendere le cose banali, non sarà stato così drammatico, accade raramente, casi individuali ci sono ovunque, poi appunto gli incidenti vengono ricordati come episodi minori isolati. Di certo non è stato grave, poi l'atteggiamento difensivo, l'ambivalenza, l'incertezza e conflitto, indignazione e condanna non è accettabile, bisogna prendere misure determinanti, è inaccettabile, devono essere prese misure chiare, solidarietà con le persone colpite, sostenere attivamente le vittime e chiedere una rivalutazione, partecipazione, iniziative di sostegno e impegno per le riforme. E infine, ad esempio, se tutto non funziona, la dimissione o la rinuncia. Salto il punto su come reagiscono le persone nella loro visione olistica e arrivo alla conclusione. Dobbiamo constatare che l'abuso sessuale entra profondamente, ha effetti profondi sull'organizzazione, dagli obiettivi, dai valori, dalla struttura formale e informale fino ad arrivare all'identificazione da parte dei membri con la propria organizzazione. L'abuso irrita a tutti i livelli di un'organizzazione. L'abuso, allora le organizzazioni devono saper gestire queste irritazioni. Questo rimane comunque una sfida per le organizzazioni. Come vengono affrontate queste irritazioni? O cosa può aiutare ad affrontarle, a superarle, a fronteggiarle, non in tutte le organizzazioni, ma nella Chiesa. Rispetto a questo, Rainer Demetz aggiungerà alcune delle sue osservazioni. Grazie per la vostra attenzione.